Bentornati ragazzi al Science Tommaso, il podcast. Io sono Elia, host di questa puntata. Al mio fianco, come sempre, Luca. E oggi intervistiamo Matteo Rinaldi, agonista e campione di natural bodybuilding. Se vuoi introdurti, Matteo.
Ciao, intanto ciao a tutti, ascoltatori, Luca, Elia, grazie mille intanto per l'invito, mi fa super super piacere fare due chiacchiere con voi. So che il tenore di questi podcast è sempre molto alto, quindi spero di non abbassare il livello tassativamente. E vabbè, intanto Elia, grazie per la mini presentazione. Campione di poco, ho fatto qualche gara. Diciamo che la mia prima stagione agonistica è stata nel 2021, in cui ho partecipato alle selezioni per il campionato italiano INBB. Mi sono qualificato poi al campionato italiano a luglio 2021 e alla World Cup dell'ICN, a cui ho partecipato appunto sempre l'anno scorso. E poi quest'anno ho fatto la mia seconda stagione agonistica, in cui ho deciso di partecipare anche ad altre federazioni. Quindi ho fatto a Rimini Wellness il campionato italiano INBB e sempre la World Cup ICN, dove ho preso la Pro Card appunto a inizio giugno 2022. E poi ho partecipato anche alle selezioni per il campionato italiano WNBF e NBFI, tutte e due centrando per fortuna la qualificazione al campionato italiano. E poi ho fatto semplice solo più il campionato italiano NBFI a fine ottobre. Quindi diciamo che sono fresco di gare, uscito dal periodo gare da poco. Stagione abbastanza lunga, però diciamo che qualche soddisfazione me la sono portata a casa, per fortuna.
Sicuramente più di una, ecco. Ci parlavi prima a telecamere spente della prep che hai fatto nel 2021, quello che è cominciato come un CAT che poi si è trasformato in una prep a tutti gli effetti e poi alla prep del 2022. Quali sono state le differenze fra l'una e l'altra? A livello di
Allora,
alimentazione, allenamento, e poi se vuoi affrontiamo anche la fase di picco e il post-show, se c'è stata una differenza fra le due.
assolutamente. Allora vi racconto un po', spazio un pochettino, poi magari mi stoppate, mi correggete se sto divagando troppo, insomma, perché l'argomento è abbastanza ampio. La prima cosa, in realtà, che mi salta subito in mente è il fatto che, come tutti ben ricordate, nel 2020 siamo finiti tutti in un fantastico lockdown, quindi palestre chiuse, eccetera. Il mio primo, diciamo, cut, tra virgolette, aggressivo, l'ho vissuto appunto nel 2020, senza nessuna ambizione agonistica, ovviamente, semplicemente per vedere un po' che cosa ci fosse sotto dopo qualche mese di bulk. E poi a fine 2020 avevo ripreso con un bulk, appunto. A inizio 2021 ci trovavamo con le non in lockdown, ma con le palestre chiuse, quindi io mi allenavo sostanzialmente in garage. All'epoca, diciamo alla fine di questo bulk, era più o meno fine gennaio 2021, mi trovavo circa 73 kg con una BF abbastanza contenuta, diciamo, e abbiamo iniziato appunto questo cut. Cosa particolare, come dicevo, il fatto che mi allenassi a casa. 1 o 2 volte a settimana avevo la possibilità in realtà di andare ad allenarmi da un amico, powerlifter, che aveva un home gym abbastanza attrezzata, e quindi ogni tanto andavo da lui, insomma, ma si trattava veramente di magari su 6 allenamenti. Una volta a settimana, 2 volte a settimana. E quindi questo. Inizia questo cut, vediamo che comunque il tiraggio raggiunto era buono di settimana in settimana. Devo sempre comunque precisare che io, tra, diciamo, le mie qualità e non qualità, sicuramente il conditioning è il mio punto, tra virgolette, forte. Faccio molta meno fatica a tirarmi piuttosto che a raggiungere volumi importanti. Di questo magari poi parleremo dopo, per quanto riguarda l'approccio, i prossimi obiettivi e come gestirò questa fase, diciamo, di off-season post-gara, insomma. Comunque inizia questo cut e intorno ad aprile, quindi circa 12 settimane di cut, abbastanza spinto, tra l'altro. Dopo un 12 settimane mi trovo a una BF molto molto buona, bello svuotato, come si suol dire, perché non c'erano ricariche, refeed, diet break, eccetera. E col mio coach, con Matteo Picchi, siccome io non avevo zero esperienze di gara, 0-0-0, andato a vedere un paio di gare, ma avevo veramente zero esperienza di gara, mi fa: "Guarda, Matteo, secondo me la condizione è buona, potremmo provare a fare qualcosa, se sei d'accordo." Io ho detto: "Ma guarda, ben volentieri, indirizzami tu perché io sono completamente nuovo, non ho minimamente idea, quindi ero ovviamente senza aspettative. E quindi niente, decidiamo di partecipare alle selezioni per il campionato italiano il 5 giugno del 2021 in INBB a Perugia, all'Hotel Gio di Perugia. Faccio tre categorie e vinco, riesco a qualificarmi appunto per il campionato italiano. Un mese dopo vado al campionato italiano e faccio anche la World Cup. Appunto, grandi soddisfazioni, ottimi piazzamenti, soprattutto per me, che comunque arrivavo, ripeto, zero aspettative perché non avevo minimamente idea del livello, non avevo minimamente idea di che cosa dovessi fare, nulla, proprio alla cieca, tra virgolette. Per fortuna che appunto avevo Matteo al mio fianco che mi indirizzava un pochettino, mi ha dato una mano immensa, insomma, mi guidava, è stato veramente un mentore oltre che un coach, proprio per tutta questa parte qua che spesso non si considera, magari uno pensa semplicemente al coach come la figura del ok, ti mando il check una volta a settimana, boh, bella, alimentazione, dieta, fai questo, perfetto. No, c'è cioè, anche dal punto di vista organizzativo, mentale, cosa devo fare, cosa non devo fare, tan, dove si compra, costume, posing, eccetera, eccetera. Tutte queste cose qua erano valutate insieme, appunto. E arrivo secondo all'assoluto in ICN con un po' di rammarico perché sfioro la Pro Card, però oggettivamente l'abisso che c'era dal primo, che era un certo Germano di Cesare, quindi un super atleta, ero già contentissimo di quello, di come era andata. E diciamo che il periodo post ICN del 2021 è stato duro, è durissimo, perché arrivavo reduce dalla mia prima preparazione agonistica e ovviamente la voglia di gareggiare era tantissima ancora, perché mi sentivo fresco, però arrivavo comunque da parecchi mesi di preparazione, era la prima, il condizionamento raggiunto era notevole, tutto quanto. Quindi diciamo che non accettavo il fatto di dover non essere più in condizione, o perlomeno non in quella condizione poco fisiologica, quindi perpetuo, prolungo una situazione di stress fisiologico per troppo, perché fino praticamente a settembre, nonostante Matte cercasse di farmi spingere un po' di più con le calorie e a rialzare un pochettino il peso, far tornare tutto alla normalità, io ero un pochettino deferente, più che un pochettino, se non che più o meno settembre 2021 capita un evento un po' particolare che smuove un po' le acque, cioè che mi diagnosticano un'ipersensibilità al glutine, quindi sostanzialmente un principio di celiachia, diciamo così. E nulla, da lì cambiano un pochettino le cose perché ci metto un po' di tempo a capire cosa sia, tra esami, nel frattempo stavo male, riuscivo sempre ad allenarmi perché sono sempre riuscito, grazie al cielo, però la situazione era ottima. Quando scopro della diagnosi, sistemo le cose, tutto benissimo, quindi si parte con il book, che inizia, diciamo, ufficialmente circa che poteva essere più o meno fine settembre, cioè quel momento in cui ricomincia a guadagnare punti di BF, ricomincia a salire
Certo.
un pochettino di più col peso, tornano le energie, torna la performance in palestra, inizia ad avere dei salti notevoli in termini di miglioramento. E l'idea appunto era quella di gareggiare l'anno successivo, nel 2022. Chiaramente, sempre a posteriori, diciamo, mi sono pentito amaramente di non aver iniziato a fare le cose bene prima, questo è chiaro. Però a quel punto, non potendoci fare niente, ho detto ok, devo dare il massimo con il minimo, se voglio spingere veramente. E quindi sapevamo quali erano i punti deboli in base a quello che ci avevano detto, quello che avevamo riscontrato dal palco dell'anno precedente, perché poi le carenze muscolari, voi lo sapete meglio di me, si vedono, le costruisci in bulk, ma le vedi in cut. Quando poi sei in
Certo,
condizione ti accorgi
chiaro.
veramente dove sei carente, eccetera, eccetera, eccetera. E arriviamo più o meno a fine gennaio del 2022 e lì ricomincia la fase di cut, che doveva essere, eravamo reduci dalla preparazione precedente, quindi avevamo qualche dato in più su come io funzionassi. E che cosa succede? Che ero parecchio più pesante dell'anno precedente, perché l'anno precedente ero arrivato in bulk al massimo a un 73 kg e quest'anno a 77, e inizia la mia fase di cut. Inizia questa fase di cut con l'obiettivo delle gare autunnali addirittura, perché avevo detto a Matte: guarda, mi sono divertito tantissimo, quello che però mi piacerebbe fare è provare anche altre federazioni, cioè vorrei confrontarmi anche con atleti differenti, vedere altri giudici, altri posti, altre federazioni, provare un po', insomma. E quindi decidiamo come obiettivo la stagione autunnale da metà settembre a fine ottobre, per intenderci. E, morale della favola, il tiraggio va alla velocità della luce, sostanzialmente. Faccio una sorpresa a Matte, lo vado a trovare a fine aprile, e io a fine aprile non dico che stavo in condizione, era già una condizione accettabile, non ai livelli di tiraggio che ero riuscito a raggiungere l'anno precedente, ma era davvero, davvero buona. Cosa facciamo, cosa non facciamo? E a quel punto, se è in ballo, balli. Essendo già qualificato al campionato italiano dall'anno precedente, decido di fare INBB a Rimini Wellness. Faccio il campionato italiano, tra l'altro, un'esperienza veramente bellissima, bellissima per la quantità di gente, l'ambiente, veramente fantastico. Quindi faccio il campionato italiano a INBB e il giorno dopo la World Cup ICN, sempre a cui ero qualificato dall'anno precedente, e lì riesco a prendere la Pro Card. E quindi soddisfazione mega galattica, però comunque volevo comunque, diciamo, prolungare la stagione agonistica per provare a fare anche altre federazioni, confrontarmi in altre federazioni. Gareggio appunto a Reggello, faccio le selezioni in BFI un mese dopo sostanzialmente, e poi magari dopo parliamo dei diversi approcci, eccetera, solo per fare un excursus di com'è andata. E quindi mi qualifico al campionato italiano, poi che ci sarebbe stato a Firenze il 21, 22, 23 di ottobre, NBFI, e volevo togliermi ancora la soddisfazione nel mezzo, in questo intermezzo, del WNBF per provare, e vado a gareggio a Saviano il 1° di ottobre, in provincia di Napoli. E preparare campionato italiano WNBF 2 settimane dopo e una settimana dopo il campionato italiano WNBF, quello di NBFA, non era possibile, e allora abbiamo deciso di andare soltanto poi a Firenze per concludere la stagione del 2022. E adesso siamo a metà dicembre e io sono qua con reduce da questa preparazione, super soddisfatto e in bulk, stavolta senza perdere tempo, perché nonostante il prossimo anno sarà sicuramente di off-season, tempo da perdere non ne voglio, non ne voglio, cioè, tempo non ne voglio più sprecare, e diciamo che la fine della scorsa preparazione mi ha insegnato davvero tanto. E diciamo che per una volta nella vita forse ho imparato dagli errori che ho fatto, diciamo così. Quindi post gara non c'è stato nessun periodo di transizione, barcamenarsi, no, semplicemente ricominciare a mangiare con una norma calorica, sempre graduale, tutto quanto, e tornare il più velocemente in una condizione di salute e appunto di situazione per potersi allenare al meglio, insomma, per poter performare al meglio. E quindi questo è quanto, questo è stato un po' l'excursus della stagione di quest'anno e dell'anno scorso. A livello di cambiamento di approccio, e allora, in primis, come dicevo, l'approccio è cambiato tanto per la questione che è appunto, grazie al cielo, nella preparazione 2022 ho potuto allenarmi sempre in palestra. Quindi diciamo che ero molto ben attrezzato, molto ben fornito rispetto a quello che potevo avere l'anno precedente. Soprattutto nel mio caso, per quanto riguarda le gambe. Perché l'anno precedente io ho fatto fatica ad allenarle perché avevo poco materiale a disposizione, tra virgolette. E l'anno precedente, il 2021, ho fatto anche molta, molta più fatica a tirarle. Nonostante fossero sia il mio punto carente dal punto di vista dei volumi, e lo sono ancora, lo erano anche dal punto di vista del tiraggio. E quindi questo era una cosa che proprio non andava assolutamente bene, perché sai, finché hai comunque un gruppo carente, che magari è molto carente sui volumi, però riesce a raggiungere un buon livello di conditioning, magari ti salvi, viceversa, stessa cosa, magari un buon volume, non un tiraggio eccessivo, se non hai né volumi né tiraggio, è disastroso. Infatti l'anno scorso abbiamo patito un po' a tirarle, quindi abbiamo introdotto un sacco di lavori metabolici che effettivamente hanno fatto la differenza, assolutamente hanno fatto la differenza. E invece l'anno successivo questa difficoltà a tirare il lower non c'è stata così tanto, non c'è stata così tanto, perché comunque sono arrivato già alla prima gara appunto a giugno, che il lower era molto ben condizionato, i quadricipiti erano già ben condizionati, poi si è riusciti a tirare fuori qualcosina in più ancora a Reggello, il mese successivo, scendendo ancora un pochettino di peso, perché abbiamo dopo la gara appunto di giugno, volevamo puntare su un tiraggio leggermente maggiore sui quadricipiti e siamo riusciti a raggiungerlo spingendo un po' più in basso con le calorie. e prolungando ancora di più un'ipocalorica, quindi non risalendo, ed effettivamente il risultato è stato discreto, è stato discreto.
Va bene.
E quindi l'approccio è cambiato parecchio. Dal punto di vista alimentare, quello che è cambiato di più sono state, in realtà, io dico le fonti, ma in realtà poca roba, perché io già prima della mia diagnosi di ipersensibilità al glutine, io già consumavo prevalentemente gallette, riso, molta poca pasta. Ecco, quello che consumavo in buone quantità, comunque con una frequenza abbastanza elevata, era il pane bianco. Il pane bianco che utilizzavo spesso, che ho dovuto ovviamente eliminare e andare su una fonte, diciamo, di pane senza glutine. Semplicemente questo, però dal punto di vista delle fonti alimentari non è che sia cambiato granché. Non è che sia cambiato granché. Tra una preparazione e l'altra, devo dire che il bulk che c'è stato da fine 2021 inizio 2022 è stato estremamente estremamente proficuo, perché in pochi mesi comunque sono riuscito a fare un lavoro molto molto buono, e di questo ovviamente il merito va solo e semplicemente al grande Matteo Nepicchi, che mi ha saputo guidare, cazziare, scusate il termine, ma le tirate d'orecchie, come ci sono sempre, ci vanno sempre. Io devo sicuramente quello che a cui punto anche in questo off-season, che è poi quello che mi è sempre mancato e che sempre ammesso che mi sia mancato, io non ho mai avuto, purtroppo, o per fortuna non lo so, ma sicuramente purtroppo, visto quello che adesso manca, non ho mai fatto il vero percorso da bro del mangia e spingi. Io non mi sono mai spinto a BF alte o comunque un po' sovrafisiologiche, sempre per i canoni del bodybuilding, per tanto tempo. Quindi magari non ipocalorica, sì, ma leggera, con pochi incrementi, eccetera, eccetera, eccetera. E non ho mai fatto dei veri bulk lunghi. Lunghi, 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 lunghi. Anche da quando comunque ha iniziato a seguirmi Matteo, con lui ho iniziato nel 2019, abbiamo fatto un bulk e il cut comunque è iniziato praticamente 6-7 mesi dopo. Quando ho ripreparato la stagione del 2021 c'è stato un bulk appunto di più o meno 6 mesi, poi di nuovo cut. Adesso stessa cosa, di nuovo 4-5 mesi di bulk, di nuovo cut per prepararmi alle gare del 2022. Quello che appunto vorrei fare in questa stagione per riuscire a portare qualcosina in più, se vorrò mai di nuovo rigareggiare, eccetera, sarà appunto prolungare un off-season come si deve per molte più settimane e cercare di andare a colmare le lacune più evidenti che ho avuto, insomma. Quindi sicuramente il volume generale, il volume sulla parte bassa, eccetera. E quindi questo, insomma.
Mi ero segnato un approfondimento da chiederti per quanto riguarda il bulk che è durato da settembre a gennaio, fra 2021 e 2022. Il rate of gain è
Sì.
stato molto marcato, nel senso sei stato a kcals molto alte per questo breve periodo, in quanto chiaramente avendo una finestra di tempo abbastanza contenuta, c'era, immagino, la necessità di prendere peso in fretta o comunque di stare il più possibile in surplus, giusto?
Sì, guarda, ti dico, ne parlavo giusto l'altro giorno con Ale Cappucci. Io e lui, da questo punto di vista, ci assomigliamo, perché siamo un po' l'anti-bodybuilding, nel senso, dal punto di vista alimentare, in bulk per prendere ci servono tante calorie, in cut
Certo.
per scendere ce ne servono molte poche. Quindi la nostra capacità di ottimizzazione dei nutrienti è pessima, pessima. Infatti, in bulk stavo a quote caloriche veramente alte, come ci sto adesso, attualmente, e in cut poi veramente si mangiava come i pulcini. Oltretutto, io ho sempre avuto un'ottima affinità, predisposizione verso i carboidrati, e i grassi li ho sempre tenuti involontariamente, anche quando non facevo un'alimentazione precisa, eccetera, abbastanza bassi i contenuti. Quindi io in realtà non mi sono, a parte il primo bulk che feci con Matte, in cui spingemmo i grassi anche abbastanza alti, nelle giornate di off arrivavamo, non dico, a 1,8 grammi di chilo per peso corporeo, quindi abbastanza
Wow,
elevati.
ok, molto alti.
Per il resto li ho sempre tenuti abbastanza bassi, anche in bulk. Adesso attualmente è molto molto difficile che io salga oltre i 50-60 grammi giornalieri, quindi abbastanza bassi. E invece i carboidrati sono sempre stati parecchio alti, in bulk particolarmente, e anche perché c'è da precisare che io sono uno un soggetto che comunque tiene una frequenza di allenamento molto molto elevata. Quindi la divisione giorni on e giorni off non avrebbe praticamente senso e chiaramente, essendo che lo stimolo che andiamo a dare in palestra è prevalentemente glicolitico, chiaramente i carboidrati sono la fonte, diciamo, principale, energetica principale che uno va ad utilizzare, quindi li abbiamo sempre sparati abbastanza alti anche perché riuscivo a farli girare abbastanza facilmente. Poi con un NEAT abbastanza elevato, eccetera, e un passato di un certo tipo è sempre stato banale da questo punto di vista qua. Quello che è cambiato, ecco, nei diversi anni è che adesso a stare a quote caloriche elevate, non faccio più così fatica dal punto di vista dell'appetito, mentre mi ricordo queste quote caloriche un paio d'anni fa erano insostenibili proprio dal punto di vista dell'appetito, era un force feeding continuo. Adesso invece, bene o male, riesco a barcamenarmi abbastanza, diciamo così. Diciamo così. Quindi dal punto di vista calorico, io ho sempre tenuto una soglia di carboidrati abbastanza elevata. Chiaramente, però, qual è il limite grosso che poi ti accorgi di avere quando poi inizi la prep? Che avendo i carboidrati molto alti, puoi tagliare solo da quelli. Diventa un po' un'arma a doppio taglio, no? Perché se sto con i carboidrati molto alti in bulk, cosa faccio? Quando vado in cut, tiro giù i carbo e alzo i grassi? No, non posso. Tolgo i grassi? No, non ne ho. Bene, devo per forza togliere i carbo. Quindi a quel punto, questo è un po' un'arma a doppio taglio, nel senso, nel mio caso. Infatti, io non sono mai arrivato a stare giorni consecutivi veramente a carbo inesistenti, però comunque le mie settimane a 150 grammi di carbo me ne sono sparate ed erano veramente impegnative, proprio perché appunto non avevo altro margine da cui tagliare. Insomma, le proteine sono in generale in bulk sono medio-alte, ma alte nel senso che magari arrivo a, che ne so, 2,5-2,6 grammi di chilo per peso corporeo, semplicemente perché con così tanti carboidrati, se no
Certo.
avrei praticamente zero fonti proteiche ad alto valore biologico da cui attingere. Sì, ok, essenziali, eccetera, va bene, però è chiaro che se sto a 500 grammi di carboidrati e a 120 grammi di proteine, che sono più o meno 1,8 per chilo di peso, le prendo praticamente tutte dalle fonti di carbo che assumo, perché comunque un minimo ne contengono. E quindi questo è quanto. Questo è quanto.
Ci sono state differenze tra volume e frequenza nel passaggio da cut a surplus aggressivo?
Ok. In termini di volume, sì. In termini di frequenza, no. Perché mi sono sempre allenato con una frequenza molto molto serrata
Parliamo di
e
5-6
mi...
per week.
6 per week. Lo scorso
Ok.
bulk addirittura riuscivo a fare 7 su 7
Ok.
e per un periodo veramente lungo. E se no, ad esempio l'ultimo cut appunto 6 su 7 tassativamente, esatto. E il cambiamento più grande ovviamente dal post-gara al bulk è stato soprattutto sulla scelta dell'esercizio, perché comunque sono arrivato in entrambi i casi nei periodi gara con veramente, avendo tolto tanti esercizi tassanti con un rischio di tra virgolette articolare abbastanza importante, quindi comunque prediligevo lavori non così tanto su basse basse reps, potevo andare un po' di più a cedimento, eccetera, quindi soprattutto dal punto di vista della scelta dell'esercizio. E poi il volume è cresciuto gradualmente, diciamo, gradualmente.
Ok.
Però la frequenza è sempre rimasta più o meno stabile, quello sì, quello sì.
Va bene. Lo splittaggio com'era strutturato?
Allora, lo splittaggio. Io ho sempre, sempre, oddio, lo splittaggio più comune che abbiamo utilizzato è stato la push-pull legs su due rotazioni. Quindi push-pull legs, e ovviamente push e pull erano upper push e upper pull, mentre legs era soltanto parte bassa, appunto, magari una più, come al solito, un po' più incentrata magari verso il lavoro sui quadricipiti, una verso magari i femorali, oppure una con un rep range un po' più contenuto, una con un rep range un po' più elevato, insomma, quindi sostanzialmente questo.
Quindi
E stessa cosa.
l'hip hinge non c'era in pull, vero? Non c'era
No,
movimento di
no,
hip hinge,
no, no, no.
ok. Buono.
No, 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 nessun impinge nelle sessioni di pull, era proprio soltanto upper pull e poi in legs avevo appunto un movimento di hinge in entrambe le rotazioni, esatto. Sì, esattamente così.
Volevo chiederti, per quanto riguarda i due cut differenti, avendo menzionato il fatto che uno è stato svolto in parte, perlomeno in quella che era in quarantena, vorrei capire se
Sì.
questa minore disponibilità di esercizio, comunque minore efficienza, se vuoi, dal punto di vista dell'ottimizzazione, mettiamola così, è stata compensata da qualche aumento di volume, barra qualche modifica in termini di tut, qualche modifica in termini di range di ripetizioni, di disposizione degli esercizi, insomma, qualsiasi modifica rilevante per quanto riguarda l'allenamento tra un cut e l'altro in base alle modalità.
Questa è un'ottima domanda. Allora, sostanzialmente, quando inizi, arrivi da una fase di bulk e inizi il cut, anche se il primo taglio calorico è aggressivo, tendenzialmente la performance non cala. Quindi, nel primo periodo, io continuavo a fare praticamente quello che stavo facendo precedentemente. Poi a un certo punto iniziano ad entrare dei meccanismi per cui, ad esempio, dici: oh cavolo, sto perdendo delle ripetizioni su un set da 12. Proprio arrivavo magari a 10 e mi spegnevo completamente. E lì allora la programmazione inizia ad essere fondamentale, perché ti accorgi che la differenza inizia ad esserci tra bulk e cut. E allora lì le differenze appunto sono sostanziali. Quando ero a casa sostanzialmente, avevo più o meno un centinaio di chili di ghisa a disposizione, una panca sgangheratissima, nessuna possibilità di utilizzare i bilancieri a parte un bilanciere sagomato e fare un po' di rematore con bilanciere, quindi nulla di eclatante. Quello di cui più ho sentito la mancanza sul back, che grazie al cielo non è un mio punto carente, quindi già lì sono stato graziato, è stata la totale praticamente assenza di esercizi di tirata verticale, zero. Non avevo possibilità né di fare trazioni né nulla, quindi veramente limitante da quel punto di vista lì. A parte la volta a settimana che andavo appunto da questo amico che aveva un gym attrezzato dove riuscivo a fare qualcosina, insomma. E quindi, come dicevi tu, Luca, la scelta dell'esercizio era fondamentale. Tantissimo lavoro io l'ho fatto sul tut. Sul time under tension, sulla cadenza delle ripetizioni, eccetera. Ricordo, ad esempio, era un must sulle distensioni con i manubri, siccome potevo arrivare a caricare fino a un tot di peso, erano i due secondi di fermo in stretch ogni ripetizione, l'ordine degli esercizi non era assolutamente pensata. Mi ricordo che una giornata, ad esempio, partivo con una floor press con manubrio singolo per attivare anche bene i fasci clavieri del petto con un po' di anteposizione della scapola, un po' di protrazione, eccetera. Poi ricordo che appunto nell'altra giornata invece iniziavo con delle spinte con manubri su inclinata abbastanza pesanti, appunto col fermo in stretch e compagnia. Stessa cosa per quanto riguarda le gambe. Nelle gambe i lavori metabolici erano tantissimi e i lavori sul tut altrettanto abbondanti. Mi ricordo, ad esempio, sugli split squat, per esempio, li eseguivo una volta con l'eccentrica lenta, molto controllata, eccetera, un altro giorno invece in tensione continua, praticamente con un tut 2-0-2-0. Quindi quello è stato fondamentale. Mentre in questo cut, diciamo che sicuramente la gestione del tutto era importante anche perché, ad esempio, non creare eccessivo danno muscolare con così tanti giorni di frequenza e poca distanza tra lo stimolo dello stesso gruppo muscolare, spesso ci trovavamo magari, soprattutto nell'ultimo periodo, a dover gestire delle eccentriche non così tanto lente per non creare ulteriore danno muscolare. Stessa cosa, magari evitavamo esercizi che potessero avere un forte stimolo in allungamento, sempre per lo stesso discorso del danno muscolare, eccetera. Quindi questo sostanzialmente. Anche perché, ad esempio, quando abbiamo iniziato la reverse, mi viene in mente le eccentriche, la fase eccentrica era molto, molto, era, diciamo, gestita normalmente, non particolarmente prolungata, sia per non diminuire la sensibilità ai carboidrati che stavano salendo, sia perché comunque abbiamo adottato una tipologia di reverse per cui facevamo salire i carboidrati, grassi stabili abbastanza bassi, e facevamo scendere le proteine in contemporanea. Quindi, a maggior ragione, probabilmente non sarebbe stata una scelta vincente. E quindi sostanzialmente quello. Non so se ho risposto alla tua domanda, Luca.
Sì, assolutamente. Però, dato che l'hai menzionato adesso, mi è venuta un'altra domanda, ovvero riguardo i lavori metabolici per le gambe. Li hai
Sì.
menzionati adesso e mi interesserebbe capire
Sì.
come sono stati strutturati. Se poi c'è stato un aumento nelle settimane a ridosso della gara, se poi li hai scaricati in prossimità della gara per diminuire, non so, la ritenzione di liquido o qualcosa di questo tipo, insomma, sarebbe interessante.
Ok, allora, com'è andata in entrambi i bulk? Verso la fine del bulk, il grande Matteone iniziava a mettermi dei lavori metabolici alla fine della seduta di gambe. Per dire. Questo ancora mentre ero in bulk, per dire la sessione poteva terminare con 10 minuti di affondi, oppure con 5 minuti di CC squat, oppure con 5 minuti di leg extension, per intenderci. L'anno scorso, a un mesetto e mezzo dalla gara, Matteone mi disse: guarda, queste gambe stanno facendo fatica a tirarsi, mettiamo dei lavori metabolici, 10 minuti di squat a corpo libero tutti i giorni. Quindi erano, mi svegliavo la mattina, 10 minuti di squat ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Dopo un mesetto che lo stavo facendo, le gambe già erano migliorate, sono diventati 8 minuti e poi 10 minuti di hack squat. Quindi mettevo i talloni sul rialzo ed eseguivo un hack squat praticamente. Sempre a corpo libero.
In
Lavoro
aggiunta allo
metabolico.
squat o in...
No, 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 in
Ok, in
sostituzione.
sostituzione dello squat.
Proprio per andare proprio solo quadricipite.
Ok.
A ridosso della gara, quindi qualche giorno prima, li abbiamo staccati completamente. Anche perché io avevo un altro problema, che poi è sempre stato quello che mi ha condizionato di più, anche in quest'ultimo periodo di gara, eccetera. Che il mio problema, più che un problema di output, è un problema di input. Nel senso che purtroppo, o per fortuna, non so, comunque per il mio lavoro, essendo obbligato a muovermi tanto, 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 avevo problemi anche di ritenzione alle gambe, eccetera, perché io arrivavo a casa la sera, che avevo le gambe non in fiamme di più, ma proprio che avevano una ritenzione di liquidi incredibile, della serie che non riuscivo a inginocchiarmi perché facevo 18-20.000 passi al giorno e oltre a quello stavo completamente in piedi tutto il santo giorno. Quindi diventava complesso anche per quello e infatti li staccammo. Quest'anno, ad esempio, questi lavori metabolici li feci solo per un periodo, quindi 10 minuti di squat a corpo libero tutti i giorni. L'ho fatto soltanto per un piccolo periodo, perché poi vedevamo che comunque le gambe reagivano molto bene e si stavano tirando rapidamente, tant'è che nel periodo da giugno a luglio, quindi tra il campionato italiano INBB e Reggello, NBFI, non abbiamo messo nessun lavoro metabolico, semplicemente con l'ipocalorica le gambe si sono tagliate per bene. Altri lavori metabolici, ad esempio, che facevo erano, ad esempio, il drop set of death di Meadows, che sicuramente conoscete, io lo facevo con lo split squat 2-0-2-0 e facevo 10 ripetizioni, 10 ripetizioni, 10 ripetizioni. Dall'altro lato 10-10-10 per due serie. CC squat 5 minuti era la prassi, insomma, e quindi in questo modo. Quindi rispetto alla prima preparazione avevo proprio il lavoro metabolico separato dalla sessione di gambe. In questa preparazione invece il lavoro metabolico era al termine della sessione di gambe, quindi un paio di volte a settimana, basta.
Ok, e nessuna progressione effettuata sul lavoro, cioè sempre il minutaggio più o meno sempre rimasto costante, non hai mai applicato sovraccarichi particolari?
No, esatto. Quando, da dove arrivava il miglioramento? Semplicemente nel riuscire settimana in settimana a migliorare il feeling muscolare. Per quello ero passato dallo squat all'hack squat, ad esempio,
Ok.
la cadenza, quindi ad esempio nel CC squat dovevo andare avanti 5 minuti, la prima volta non terminai
No,
mai 5 minuti,
assolutamente,
feci,
immagino.
mi ricordo, un 18 ripetizioni in CC squat, le altre per 5 minuti le feci versione gironda, quindi scendevo in eccentrica con l'anca estesa, mi sedevo sui talloni e tornavo su, scendevo
Chiaro.
ad anca estesa, mi sedevo sui talloni e tornavo su, quello poi sono riuscito a terminare 5 minuti di fila di CC squat sempre ad anca estesa e alla fine lo migliorai ancora riuscendo a farli in tensione continua. Quindi scendevo, tornavo su e quando salivo su non distendevo completamente le gambe. Quindi era un lavoro molto, molto. La mia progressione era sostanzialmente su quello. Sostanzialmente su quello. Su questo tipo di lavoro qua. Quando facevo ad esempio 5 minuti di leg extension, ecco, non aumentai, forse aumentai una volta la resistenza incrementando di 2,5 kg e poi fu semplicemente della tensione continua e dell'aggiungere il picco. Ogni ripetizione aggiungiamo un secondo di fermo in picco, un secondo di fermo in picco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fu una progressione data in quell'ottica lì, diciamo, in
Chiaro.
quell'ottica lì.
Chiaro. 5 minuti di CC squat devono essere brutali. Non li ho mai fatti, ho fatto 5-10 minuti, anche 15 di squat libero, ma non ho mai fatto 5 minuti di CC squat. Ho presenti i
Molto
ricordi
divertente.
e le narrazioni epiche di Pier Venturato che raccontava di, mi sembra, sia Nubre che faceva, cos'erano, 1000 CC squat a corpo libero e aveva la bombola d'ossigeno di lato e quando non ce la faceva più prendeva un respiro dalla bombola. Sono cose che mi terrorizzano solamente a pensarle, però da un punto di vista di puro divertimento le farei, sarò sincero. Però immagino che siano brutte, soprattutto se le fai ogni giorno a quelle percentuali di BF e a quel livello di stanchezza, immagino, che comunque ti portavi dietro dal cut. Posso immaginare che anche 5 minuti di CC squat siano un incubo.
Abbastanza, 5 minuti di squat erano veramente dolorosi. Ti dico che mi ricordo questa cosa. Un paio di volte ero in palestra e dovevo terminare appunto i miei 5 minuti di squat, mi metto lì e dicevo all'istruttore di sala, che ovviamente conosco benissimo, gli dicevo: Sergio, vieni di fianco, tu parla, mi distraimi, perché se no non li faccio. Non li faccio nel senso non li finisco, o non li finisco come dovrei. Gli dicevo: distraimi, distrai, tu parlami, parlami di robe, così. E lui si metteva lì e mi diceva: che eravamo così. Cioè, io non dicevo niente in realtà, io soffrivo, però almeno cercavo di distrarmi. E boh, quindi questa è la parte un po' di bro science, diciamo, che citavo all'inizio del video, diciamo così.
No, ma alla fine è bro
Vabbè.
science che non ha evidenze dal punto di vista del meccanismo alla base, ma secondo me è qualcosa che comunque
Esatto.
non sei il primo che la applica, quindi di base qualcosa deve esserci sicuramente. Magari non è quel dimagrimento localizzato, è più una distribuzione differente dei liquidi, però in un modo o nell'altro. Non
Esatto. Esatto.
penso neanche interessi di fatto fare degli studi su questa cosa, non ha neanche senso chiedersi se
Concordo.
migliora il ripartizionamento dei liquidi per una cosa che poi magari non nutre neanche sul lungo termine, perché immagino che se li stacchi per un po', per 2 o 3 mesi, comunque la proliferazione mitocondriale o quello che può essere a una certa cominci a diminuire, quindi ritorni a un punto di partenza, regredisci, quindi non penso c'è neanche interesse, però da un punto di vista aneddotico è una cosa interessante e comunque di base forse qualche meccanismo potrebbe esserci, cioè è comunque spiegabile in un modo, non è che stai dicendo che, non lo so,
Esatto.
è evaporato il grasso, ok? Cioè in qualche modo di base, comunque eri in un deficit, non è che eri in surplus, okay? Quindi non te lo spieghi, un meccanismo di base c'è
Esatto.
sicuramente, quindi.
È preciso un'altra cosa, che il dimagrimento localizzato esiste, magari non è rilevante, magari è una migliore distribuzione, compartimentazione dei liquidi, assolutamente, può essere, ma una cosa di cui mi sono accorto tantissimo nello scorso bulk è stato che i lavori comunque metabolici, ma non solo i lavori metabolici, ma anche l'estrema frequenza di stimolo su un determinato gruppo muscolare mi aiutava non a dimagrire su quel gruppo muscolare, ma a distribuire meglio il grasso, come dicevi tu. Ad esempio, cosa che mi sono portato reduce dalla preparazione precedente, un altro errore da cui ho imparato, è stato l'allenamento dell'addome, che ho iniziato a stimolare ogni giorno. E alla fine dello scorso bulk, l'addome era molto più pulito dell'anno precedente. Ma in realtà a livello magari di ipertrofia generale era assolutamente uguale, però era molto più pulito, nonostante fosse una mia zona di accumulo, un po' particolare appunto, era molto meno grassa di prima,
Sai cosa? Forse
visibilmente meno grassa.
più tonico.
Magari a livello di ipertrofia avevo guadagnato poco o niente, forse
Esatto.
zero, però a livello di compartimentazione dei liquidi, a livello di tiraggio era molto migliore,
Dico, è proprio
molto molto
dal
migliore.
punto di
E,
vista visivo,
scusami,
no? Scusa, vai pure.
sì?
Mi hai interrotto.
No, dimmi pure.
No, dico che quello che mi rendevo conto io adesso non alleno l'addome da un po', ma quando lo alleno anche in bulk, quindi anche a una percentuale di BF particolarmente elevata, lo vedi che nei giorni successivi, ma in realtà questo vale per tutti i muscoli, sono più gonfi e neanche più gonfi, più pieni e danno un contrasto col grasso sopra che magari è più netto. Quindi anche se alleni l'addome e cominci ad allenarlo anche a riposo, quindi quando hai staccato, quando sono passate 24-48 ore dall'allenamento, comunque si vede di più senza che tu lo contragga. Quindi forse è più una tonicità, passami il termine, che non vuol dire niente, però una tonicità presente costantemente, perché magari lo solleciti, non so, dopo 48 ore questo effetto sparisce, lo solleciti ogni 24-48 ore, sei sempre in uno stato di tonicità costante.
Esatto. Quando è che il gioco non vale più la candela? Quando è che quel ragionamento lì non vale più? Quando gliene dai troppo.
Chiaro.
Quando poi ce n'è troppo, allora inizia il processo contrario, cioè che inizia a tirare liquidi su quelle zone lì. Ok, allora lì ti devi accorgere che. Però per arrivare a quel limite lì, cioè veramente gliene devi dare ma tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, che tu lo fai e alla fine ottieni l'effetto contrario. Cioè che la compartimentazione dei liquidi magari è ancora peggiore, nel senso che ti riempi di gonfi ed è peggio. Però per arrivare lì, cioè gliene devi dare proprio. Ale,
Sì.
cioè sicuramente la soggettività fa tanto e tutto quanto, però gliene devi dare veramente tanto, 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 tantissimo. Assolutamente.
La domanda sorge quindi spontanea: stai mantenendo questo lavoro anche ora, in off-season, in qualche forma?
In off-season, lavori metabolici sulle gambe ne faccio soltanto uno alla fine di un allenamento, dei due allenamenti di gambe che ho, e l'addome invece tutti i giorni. Ad esempio, l'addome tutti i giorni.
Come lo
È il
alleni?
mio mantra. Questa è una bella domanda. Allora, diciamo che è un muscolo su cui sto sperimentando perché faccio proprio fatica. Mentalmente, fisicamente sto sperimentando tanto. L'anno scorso la mia base erano sostanzialmente Dragon Flag in eccentrica, una giornata, quindi una progressione molto banale sulle ripetizioni, ok? Partito da sparo, 4 serie da 6, arrivato a 4 serie da 8, 4 serie da 10, quando diventava troppo complicato rallentavo di più le eccentriche e compagnia. Crunch al cavo alto e un giorno in cui facevo un superset tra un esercizio di core stability tipo il plank e una variante di movimento delle gambe tipo un leg raise. E erano sostanzialmente questi che giravano sui giorni a settimana. Adesso sto facendo invece due o tre giorni a settimana in realtà a corpo libero 10 minuti di lavoro in cui alterno un esercizio statico, un esercizio dinamico e un esercizio in cui muovo le gambe, che di nuovo è un esercizio statico, insomma. E le altre 3 giornate alterno su diversi rep range il crunch al cavo alto. Crunch al cavo alto su diversi rep range. Quindi sostanzialmente questo che sto
Con un
facendo. Però
rest
lo sto allenando di nuovo
serrato.
sempre tutti i giorni. Tutti
Con un rest
i
serrato,
giorni.
scusa, perdonami. Tra le
Sì,
serie.
sempre resta abbastanza serrato. Un minutino di recupero più o meno. Un giorno sto tra 8-10 ripetizioni, un giorno 12-15 e un giorno sto tra le 20 e le 30. Quindi su questi 3 rep range diversi, invece le altre 3 giornate a corpo libero 10 minuti di lavoro consecutivo. Quindi, che ne so, ad esempio, stamattina facevo criss-cross, cross-crunch, plank e poi la b-roll, la rotella, poi la b-roll. E quindi in questo modo qua. In questo modo qua.
Lo fai
E
pre
vediamo che cosa ne
workout?
verrà fuori. Le somme le tiriamo sempre alla fine, come
Chiaro,
si suol dire.
chiaro. Lo fai pre workout o lo fai alla fine? Me lo sono perso, se l'hai detto me lo sono perso, perdonami.
Bella domanda. Allora, 10 minuti di lavoro li faccio la mattina appena sveglio a corpo libero a casa. Quando invece sono in palestra, in genere lo faccio alla fine. In genere lo faccio alla fine.
Posso sapere quanto durano di media i tuoi allenamenti, dato che comunque ti trovi, cioè ti alleni 6 volte a settimana e comunque immagino che, comunque, che abbia un lavoro che ti impegna una certa parte della giornata importante, quindi di fatto vorrei capire quanto della tua giornata ti impegnano gli allenamenti e poi magari se mi puoi dare anche un'idea del volume che fai, dato che so che comunque sei da un punto di vista del volume un po' spostato rispetto alla media della popolazione, mi sembra di capire che comunque fai un volume particolarmente alto in alcuni casi, almeno da quello che ho sentito dire da Matteo, da quello che ho sentito dire da te in altre circostanze, insomma.
Sì, diciamo che il mio volume settimanale è alto rispetto alla media perché è una frequenza molto alta,
Chiaro.
quindi le due cose sono collegate per quello. Per volume per sessione non faccio 30 serie per sessione, però magari ne ho 24, che comunque è un volume magari discreto, no?
Sì, è
Soprattutto
discreto.
per determinati atleti è un volume fuori di testa. Questo è anche perché comunque sì, se ho una buona tolleranza al volume è altrettanto vero che non ho una capacità di effort esorbitantemente alta, quindi anche questo è da precisare. Comunque, tendenzialmente ti dico, se tolgo il lavoro di addome e polpacci, quindi le escludo circa una mia scheda, cioè un mio allenamento dura circa 1 ora e mezza, 1 ora e 40. Se appunto c'è la fine, ci sono addome e polpacci, perché i polpacci li stimolo abbastanza frequentemente, allora quei 20 minuti vanno aggiunti, insomma.
Chiaro.
Quindi più o meno questo.
Chiaro.
Più o meno questo. Come numero di serie ti potrei dire appunto intorno a un 24 circa, magari sulle gambe una ventina, però più o meno siamo lì, insomma.
Chiaro.
24, 20, 24 serie ci
Quindi
aggiriamo.
comunque ti trovi con un
Poi,
volume minore sulle gambe.
sì, perché ho una buona capacità di effort, non avendo macchinari che in palestra che permettono magari di essere un pochettino, di lavorare un pochettino più su monoarticolari, eccetera. Devo sfruttare molte compound, eccetera, quindi il volume diventa
Chiaro.
importante. Diventa importante per quello. Quindi questo sostanzialmente.
Hai fatto qualche tipo di cambiamento nel periodo di transizione della prima prep alla seconda prep, in quanto le carenze erano, immagino, le medesime. Il lower body è sempre stato quindi la carenza più lampante, forse, sul tuo fisico. Stai adottando
Assolutamente.
strategie diverse in questo momento rispetto a quelle che c'erano prima?
Allora, quello, diciamo che il salto buono che c'è stato di miglioramento tra le gambe che ho portato nel 2021 e quelle che ho portato nel 2022 è stato nella fase di bulk, i volumi di allenamento e le intensità che sono riuscito a tenere e mantenere durante il bulk, perché sono arrivato veramente a diventare relativamente forte per quello che era il mio peso corporeo su determinati esercizi, sia di isolamento, non mi riferisco tanto a squat e stacco, cioè sia chiaro, anche su leg extension, leg curl, anche esercizi monoarticolari, quei livelli di forza molto molto aumentati, la capacità di effort che è aumentata tantissimo, e quello che secondo me mi è mancato per portare un livello ancora più alto, soprattutto di volume di tiraggio sulle gambe, qual è stato il fatto, come dicevo prima, che è stato un bulk breve. Per quello, a me fa sempre un po' sorridere, no? Quando ti dicono, senti il discorso del massimo potenziale raggiungibile, eccetera. Io mi rendo conto, spesso mi filmo per mandare un po' di video a Matteo, per confrontarmi un po' con lui sull'esecuzione, eccetera. E mi rendo veramente conto di quanto ancora miglioramento, non fisico, io abbia da fare, ma veramente a livello di allenamento io abbia ancora, a livello tecnico, a livello di esperienza, a livello di tolleranza del volume, ma soprattutto dal punto di vista dell'effort, eccetera, eccetera, eccetera. Se io comparo quello che ho fatto nei pochi mesi di bulk dell'anno scorso e quello appunto che sono riuscito ad ottenere, poco per carità, con tanto impegno, tutto quello che vuoi, eccetera, però se vedo quanto sono migliorate, quanto ho ancora appunto da migliorare in allenamento, se allora i risultati sono più o meno direttamente proporzionali a quello che abbiamo visto nello scorso bulk, allora ho ancora un margine di miglioramento immenso, immenso. Ed è la motivazione per cui vorrei spingere questo off-season, prolungarla un pochettino di più. Cioè, se ho fatto bene con poco, se adesso prendo tanto, magari ottengo meglio, però cacchio, comunque riesco ancora ad ottenere qualcosa. E veramente mi rendo conto di avere ancora un margine immenso. Ma ripeto, non dal punto di vista estetico, fisico, muscolare, me ne rendo conto proprio dal punto di vista dell'allenamento. Poi sicuramente anche dal punto di vista dell'alimentazione, della dieta, ci sono cose che uno può fare meglio anche su quello, però devo dire che io da quel punto di vista lì sono sempre stato ordinato, non ho mai fatto robe incredibili, impensabili, sono sempre stato abbastanza ordinato. Il vero focus è sull'allenamento. Non so se ho risposto alla tua domanda, Elia, però
Sì,
that's my
assolutamente
take.
sì. Chiaramente l'effort è stato quindi forse il
Sì.
parametro cardine che
Sì.
è cambiato in modo più drastico rispetto agli altri.
Esatto, e poi anche lì sul lower, per dire, proprio una frequenza serrata, cioè i due allenamenti di gambe a settimana non erano un allenamento di lower e un allenamento di lower e braccia, no, erano un allenamento di lower e un allenamento di lower, punto, cioè da lì non si scappava, non si
Ok.
scappava. E per dal punto di vista della costanza io sono sempre stato molto molto preciso, veramente un soldato e tutto quel che vuoi, però è chiaro che nel momento in cui dici ok, ho due sessioni di gambe, quelle erano, punto e basta. Magari l'anno precedente mi ricordo il primissimo bulk, magari avevo una sessione, come dicevo con Luca, come di mi chiedeva prima Luca, una sessione di gambe e poi una sessione dove avevo l'hinge all'inizio di pull, quindi leg curl, magari un RDL, una sessione di pull e poi passavo ad upper pull e il richiamo magari di quadricipiti, che ne so, nella giornata di push. Io avevo proprio bisogno di due sessioni gambe in cui arrivavo lì, dicevo ok, adesso mi faccio segno della croce, oggi si piange, boh, fine.
Con due
Così.
sessioni hai notato che i DOMS erano molto marcati e perduravano fino alla seconda, oppure la distribuzione degli esercizi ti consentiva di recuperare al meglio anche per la seconda? O hai fatto qualche accorgimento del tipo limitare le eccentriche o i tut in allungamento sulla prima per recuperare al meglio sulla seconda e così via?
Questa è un'ottima domanda. Questa è un'ottima domanda e è difficile rispondere perché, come sai meglio di me, il recupero è è sempre molto dipendente da tante cose, no? Ti faccio un esempio. Io magari faccio la stessa sessione e una settimana mi sento che ho recuperato bene e la settimana dopo che magari non ho recuperato granché. Ti faccio un esempio. Scorsa settimana ho fatto le stesse due sessioni di quella precedente, ma mi sono accorto che la seconda sessione non avevo recuperato. La seconda sessione mi sono messo l'adductor machine, ho iniziato, ho detto oggi sono bollito. Poi, sai, le calorie alte, la voglia, eccetera, ti fanno tirare fuori magari qualcosina in più, è ok. Ad esempio, la settimana precedente ero arrivato non fresco, però comunque che avevo un giusto grado di. Quello che patisco tanto tanto io a livello di DOMS sono quadricipiti e glutei. Glutei perché comunque tanti lavori in accosciata, non avendo appunto possibilità di fare tanti monoarticolari, i glutei patiscono, quindi spesso mi trovo con i glutei affaticati e quello è un po' una limitante. Dall'altro lato però sono fortunato perché non avendo un gluteo particolarmente carente e facendo tante accosciate non devo mettere esercizi specifici per i glutei, quindi da quel lato lì è un po' un vantaggio. A livello di DOMS, chiaramente spesso ci sono e cerchi di limitarli il più possibile. Devo dire che non mi piace tanto spostare, anche se mi sento magari, come è capitato scorsa settimana, che non avevo recuperato, difficilmente mi capita di dire, anzi, praticamente impossibile di dire, ok, questa sessione qua, anche se appena iniziato, la sposto un altro giorno, oggi non male, no, la faccio lo stesso e boh, la settimana dopo vedremo, insomma. Se poi la cosa, come dicevi tu, diventa sistematicamente quella, boh, no, allora lì c'è qualcosa da cambiare tassativamente. Però devo dire che recupero abbastanza in fretta. Recupero abbastanza in fretta, non ci sono particolari attenzioni. Considera anche che, ecco, ad esempio, in questo momento, a parte per il dorso e su qualche esercizio di petto, non ho eccentriche particolarmente dilatate, particolarmente strazianti, ad esempio sul lower, perché comunque sia per un discorso di volume, sia per un discorso di effort, sia per un discorso di frequenza. Okay? Quindi eccentriche estremamente lunghe le ho, ad esempio, su un RDL. Però anche nei top set di squat, ad esempio, non è mai un'eccentrica di 5 secondi o di 3 secondi, ok? E il back off è abbastanza fluido, per esempio. Stessa cosa alla pressa. Ecco, sulla leg extension magari ci lavoro un pochettino di più, ma non sono di nuovo mai power stretch o eccentriche molto, molto lente. Cosa che, ad esempio, un po' di power stretch sul petto lo faccio, o oggi sul dorso avevo una lat machine con delle eccentriche molto, molto, molto prolungate. Quindi quello. Per sono distretti che mi recuperano un po' più velocemente, insomma.
Va
Vai.
bene. Posso fare una domanda ultima?
Vai, tranquillo,
Ok,
tranquillo.
una cosa che ho chiesto anche ieri a Matteo Tritto e chiederei anche a te, ma solamente per una pura questione aneddotica e di semplicemente di raccolta di dati, di aneddoti da parte di professionisti o comunque sì, di atleti di alto livello, vorrei capire quello che è quello che sarebbe esulato da un contesto in cui devi recuperare, devi tenere conto del recupero di tutti i 2000 fattori, quindi di essere performante alla sessione successiva, di non creare troppo danno muscolare in cut, cose di questo tipo. Quale sarebbe il tuo tut ideale dal punto di vista della percezione? Cioè, se tu potessi allenarti a sensazione o comunque nel modo che più ti soddisfa, quale senti meglio sul muscolo? Qualcosa di esplosivo, senza pause particolari in peak contraction barra allungamento, oppure qualcosa di più fluido? Ti piace fare, non lo so, una serie da 6 o da 8 di squat, prendendoti una pausa in alto ogni ripetizione? Ti piace farle continuative fino alla fine? 6 ripetizioni, poi qualche pausa in alto? Giusto per capire come gestiresti la serie. Questa è la cosa che mi piacerebbe
Guarda,
sapere.
ne parlavo poco tempo fa con Matteo Picchi, proprio con lui ne parlavo, e gli ho detto, guarda Matteo, sai qual è il mio problema? Gli ho detto, che forse anche il modo per cui, la motivazione per cui mi alleno così, no? Magari, è stata, per me non esiste la ripetizione perfetta, per me
Esiste la
esiste la
serie.
serie perfetta.
L'ha detto in un
Vedi, cioè,
podcast
questa
poco tempo fa.
sembra una cagata, scusate la parola, sembra una stupidaggine, ma è vero, cioè. E questo è un mio grandissimo limite perché probabilmente perdo proprio qualità proprio lì ed è proprio lì che dovrei migliorare, no? Proprio lì. Però per me è quello. Cioè, tu mi hai fatto questa domanda che è estremamente intelligente, no? Però secondo me è un punto fondamentale. La mia serie perfetta, io come me la immagino? Io mi immagino un'eccentrica controllata, nessun fermo in allungamento, una concentrica bella esplosiva, un bel picco di contrazione se c'è, quindi ad esempio in una squat non c'è in questo caso,
Chiaro.
però per dire in una leg extension, una tensione continua di questo tipo qua per le ripetizioni che vengono e poi tutto il resto che viene in più, una specie di rest pause, cioè qualche respiro, riparto, qualche respiro, riparto, qualche respiro, riparto. Però appunto è proprio lì la cosa, no? Per me visto anche come muovo i pesi, se tu non mi dici niente, se tu mi metti soltanto distensioni con manubri su panca piana, straight set 3x8-10, e io ho un certo modo di farlo, magari mi metti di fianco alle cappucci, lui ti fa tutta un'altra roba. E tu dici, cacchio, ma quello c'è scritto straight set. Quello c'è scritto straight set. Lo fanno con due traiettorie diverse, con due ROM differenti, con due tut completamente diversi. E io li vedo, ad esempio, le storie di Ale, le vedo spesso, no? Scusate se lo tiro sempre fuori, ma ci sono
Non preoccuparti, è un
particolarmente
esempio
affezionato.
vicino, per cui ha senso.
Io vedo, ad esempio, come lui fa il rematore col manubrio, no? Per dire, per lui il fermo e l'allungamento è sacro. Ma anche quando lo facevo col bilanciere, ti ricordi lì a che muova di carichi impressionanti, no? C'è sempre questo fermo in allungamento. Stessa cosa quando fa movimenti di spinta. Adesso l'ho notato un pochettino meno, però, ad esempio, quando fa movimenti di spinta, soprattutto spinta verticale, magari con i
Sta
manubri, le
diventando
accentichi
greedy
estremamente
adesso.
dilatate. Esatto. E questa è davvero una cosa. E secondo me, lavorando anche con le persone, vedendo in palestra come si muovono, eccetera. Questa, secondo me, è una grande. È una cosa che si deve assecondare e correggere in base al soggetto. In base al soggetto. E ti dà un'informazione immensa su quella persona, secondo me. Spesso mi capita,
Concordo.
magari, di dire pull e contriangolo, magari non è un personal, no? E lui mi fa, tu me l'hai messo in scheda, Matte, ma com'è che si fa? Fai tu. Dico sempre, fai la tua versione. E già tu. Capisci delle cose particolari, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista del range di movimento, sia dal punto di vista dello speed of movement, del tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, e appunto, parlandone con Matteo, dicevo, Matte, ma secondo te, cioè io dovrei proprio cambiare? E lui fa, te, no. Cioè, per quello che tu stai facendo, il mio parere è no, non cambiarlo. Chiaro che dove è specificatamente richiesto è un conto. Ma se no, no, esattamente come mi è capitato di allenarmi con tante persone diverse, che ne so, un mio amico carissimo, Andrea Peverini o Federico Ingrao, due miei amici, due ragazzi che si stanno allenare, no? Comunque, anche loro dei tutti estremamente, estremamente lunghi per ogni ripetizione, quasi da addormentarsi, ma anche lo stesso Matteo Picchi. Invece poi ti alleni magari con un Leo Coccia, che è l'antipode totale. Io sono assolutamente una via di mezzo. Lei, ad esempio, ha una capacità di muovere pesi impressionanti, ha una velocità esorbitante, ragazzi. Esorbitante. Non è soltanto la resistenza che usa, ma anche la velocità a cui la sposta, che è pazzesca. Poi
Sì, tra l'altro ho visto le
un'altra
sue
cosa.
accosciate e le sue remate con anche poca inerzia, nel senso poco cheating, poca inerzia, ma comunque le accelera molto
Sì,
in
sono
modo
molto
molto
esplosive.
marcato. Sì.
Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. E lì bisogna capire dove assecondare e dove invece
Chiaro,
dare un freno, dare un'indicazione e tutto. Però è una domanda estremamente, estremamente sottile, estremamente intelligente questa. Veramente sarebbe bello approfondire con tanti altri ragazzi che si allenano qual è l'approccio, insomma. Assolutamente,
penso che sia una cosa
assolutamente.
caratteriale anche.
Ecco,
Una cosa caratteriale, come hai
sì.
detto tu, cioè non vale la pena forzarla fino a un certo punto. Anche io mi rendo conto con dei clienti che magari sono da un lato, magari quando proprio non controllano l'esecuzione te ne rendi conto, ma si vede un'esecuzione che anche la tua, che magari è più continuativa, che non fa fermi in allungamento, si vede quando la tensione viene dissipata sulle articolazioni o quando è fluida, ma comunque non è un rimbalzo, non stai sfruttando l'inerzia. Per
Assolutamente,
quanto magari tu possa sfruttare un minimo di forza elastica in allungamento, non stai, sei padrone di quella forza elastica, non la stai utilizzando per spostare più carico, non la stai utilizzando per fuggire dalla parte difficile, la stai utilizzando a tuo favore, ma sei padrone, la senti e la domini. Ed è una cosa che sulla quale mi piace comunque mettere enfasi. Poi, quando l'esecuzione comunque è sotto controllo, vedo che in generale non stanno slanciando i pesi, anche se non è effettivamente identica a quella che magari piace a me, che mi piace eseguire gli esercizi in maniera molto più controllata, con delle eccentriche più lente. Lì non vale neanche la pena forzarla, perché non c'è scritto da nessuna parte che perché io la sento bene, la deve sentire bene anche un'altra persona. Perché se un'altra persona, naturalmente, gli metto i fermi e mi dice: guarda, che questa roba mi fa schifo e mi rendo conto che mi tiene indietro, che mi limita, perché non sento il muscolo, comunque a un certo punto mi spengo. Non ha senso limitarlo da questo punto di vista, perché sicuramente c'è qualcosa di caratteriale, qualcosa di ormonale, forse, di base, qualcosa di genetica.
Sì.
Quindi non, secondo me non ha senso
Assolutamente.
limitarla. Nel momento in cui il movimento è cioè eseguito in maniera corretta, non ha senso porre un'enfasi eccessiva su questa cosa, dal momento in cui comunque funziona, i risultati arrivano e la percezione è buona. Questo è il mio...
Esatto, cioè in quel caso lì entrano, in quella ripetizione, in quell'approccio lì, entrano una quantità di fattori esorbitanti, il tuo passato sportivo, la tua genetica, tutto quanto. Ma io penso anche ad esempio, per come sono fatto io caratterialmente, no, sono mega smanettone, voglia di fare, eccetera, non è un caso che io mi alleni con tanta frequenza, mi alleni con tanto volume, che stia male se non mi alleno per un tot di giorni, piuttosto faccio un allenamento di merda ma mi alleno lo stesso. È una cosa che il fatto che vada magari, anche qua di nuovo, bro science completamente, prendete quello che sto dicendo e buttatelo via, nel senso, il fatto che ad esempio io vado molto a carboidrati, però appunto io sono uno così frenetico, energia veloce, subito, tutto subito. Anche quello, secondo me, sono tutte cose che appunto invece ci sono magari animi, caratteri molto più pacati del mio, molto più tranquilli, molto più lenti, e appunto anche loro magari si approcciano all'allenamento in modo totalmente diverso. Poi ripeto, magari non è minimamente così, sto dicendo solo baggianate, però è una cosa che appunto ho notato, un po' in modo empirico, osservazione puramente pratica, però è così, assolutamente, assolutamente.